Il titolo è Dolce Finestra. La mia camera è un disastro, è l'emblema del mio disordine. Effettivamente, quando la mia stanza è scombinata, è perché la danza ribelle delle emozioni che volteggiano in me si riflette nell'ambiente circostante. I vestiti dovrebbero essere piegati e riposti nei cassetti, il pavimento dovrebbe luccicare e la scrivania, resa invisibile dall'assurda quantità di oggetti poggiati sopra, dovrebbe essere in ordine. Ma io non vorrei parlare di come tutto dovrebbe essere, non voglio credere che anche in me c'è qualcosa che dovrebbe essere diverso. È che dentro la mia stanza a volte mi sento stretta ed insieme a me anche la mia anima, che in cerca di una delicata carezza di vento mi supplica di aprire la finestra. La mia dolce finestra, un lucernario di media misura che si spalanca sul tetto, uno spiraglio luminoso che squarcia con elegante prepotenza l'oscurità della mia camera. Allungando la propria testa fuori, è possibile riuscire a spazzar via i piccoli cumuli di pensieri che impolverano le mensole della mente, nonostante la mia stanza sprofondi comunque in balia del disordine. Con il passare degli anni, ho capito che la vista dalla finestra della propria stanza deve essere quantomeno decente. È fondamentale che la sua posizione venga attentamente studiata in modo che sia possibile curiosare nell'incessante brulicare delle vite altrui. Quando costruisce un edificio, ogni ingegnere dovrebbe tener conto di alcuni considerevoli particolari riguardante l'ubicazione delle finestre in ciascun appartamento di città. È vitale che la visuale permetta di scorgere almeno un luogo trafficato, una via confusa e percorsa da gente affaccendata che passeggia con imprudenza, l'uscita popolosa di un supermercato o, ancor meglio, il panorama mozzafiato di un palazzo affollato dai suoi condomini. Dal mio lucernario, infatti, si può contemplare la facciata di una grossa palazzina da cui è possibile osservare da 30 finestre diverse ciò che accade al suo interno. A dirla tutta, il prospetto di quel palazzo non è un granché. La superficie è squamosa e poco uniforme a causa delle croste di intonaco che esitano a staccarsi dalla parete. E poi l'esagerata quantità di panni stesi fuori da diversi balconi in modo così confuso attribuiscono a quell'edificio un'aria di scompigliata unicità. Eppure, sbirciando con impaziente frequenza da quelle 30 fessure che ne mostrano le viscere, ho osservato alcune originali vicende che hanno impreziosito la presenza di quel palazzo nel panorama circostante. Le finestre sono posizionate in 6 file da 5 ciascuna, numerate ordinatamente dalla sottoscritta dalla prima alla 30ª, partendo dall'angolo in alto a sinistra, come a ricordare le caselle di un calendario dell'avvento in cui l'attesa si protende un po' più a lungo del previsto. Dalla finestra numero 8, per esempio, nella seconda fila, si può osservare la cucina di un appartamento in cui vive un uomo che svolge quotidianamente le mansioni domestiche al posto della donna che abita insieme a lui. Non so se i due abbiano una relazione o siano imparentati, però quella signora resta sempre seduta nel salotto che si apre sulla finestra numero 9, senza schiodarsi, mentre l'uomo sembra sempre costretto a stare in cucina a preparare, cucinare e poi pulire. Dopo cena le porta sempre il caffè, elegantemente servito su di un vassoio, e lo poggia sul tavolo. Lui invece ne assapora il gusto amaro in piedi, da solo, spesso restando in cucina. Ho persino supposto che quella donna fosse sulla sedia a rotelle, ma la situazione non mi è chiara. Probabilmente sto solo tentando di giustificare la sua crudeltà. Alle finestre numero 1, 2 e 3, proprio nell'angolo, vivono dei turisti che popolano la casa solo per brevi periodi. Quindi non accade molto se non qualche modesta festicciola estiva. Per il resto dell'anno il sipario è sempre chiuso. Alla 15ª finestra, collocata al margine della 3ª fila, c'è una tenda orribile che con la luce scialba e soffusa del salotto sembra sempre la sagoma di un uomo impassibile sul terrazzo. A volte la fisso intensamente finché la mia mente non si illude che quella sia una persona vera, che sta osservando proprio come faccio io cosa succede al di là del suo balcone. E poi, posizionata quasi al centro dell'intera palazzina, la 17ª finestra si schiude sul soggiorno di una famiglia di 3 persone ed un cane. Un po' di tempo fa stavo guardando con ammirazione un bambino che, guidato dai suoi genitori, accennava a fare i suoi primi passi. In quel salotto regnava lo stupore. Tutti erano abbagliati dalla gioia di un momento che non accadrà più allo stesso modo. Ed io ne sono una testimone. È impressionante. Ed infine, se si rivolge lo sguardo verso l'alto, quando il sole ormai calato da un po' ed il vento soffia abbastanza forte da riuscire a sgomberare il cielo dalle nuvole, si possono scorgere un'infinità di stelle che vegliano sulla mia casa. Con la testa fuori dal lucernario certi giorni ci si sente infimi. Il mondo è così vasto ed io sono solo una piccola scintilla luccicante affacciata al cospetto del cielo stellato. Non mi resta altro che restare lì, con lo sguardo perso nelle vite degli altri, ad osservare un paesaggio che mi fa sentire gonfia di libertà. Chissà se qualcuno ha mai notato la mia testa ribelle fare capolino dal tetto. Però adesso Mi trovo costretta a comunicarvi con il naso colante che aprire il mio lucernario la sera per ammirare alcune dinamiche che davano sfogo alla mia fantasia è ormai solo un sogno lontano. Un giorno, entrando nella mia stanza, ho rischiato di svenire guardando come la mia dolce finestra venisse estirpata, ma ridotta e resa inagibile dalle mani superflue di qualcuno che probabilmente non ne ha mai compreso il fascino. Cercavo di nascondere le lacrime che mi solcavano le guance a fiumi davanti a quell'insensibile gesto, perché fare i capricci come una bambina non avrebbe sicuramente riparato il mio lucernario. E poi, non era mica la fine del mondo, mi ripetevano di continuo i miei genitori con un certo tono infastidito. Non riuscivo a smettere di singhiozzare di fronte al gelido disinteresse di mia madre, che non ha neanche tentato di comprendere che quella finestra, ormai sigillata dal nastro isolante che ne attraversa la superficie come le crepe dorate su di un vaso kintsugi, non era per me soltanto una semplice finestra. Mi chiedo se forse sono stata io ad aver caricato quel banale buco nel tetto di un'importanza astronomica, senza nemmeno rendermene conto. Però sono sicura che se anche solo uno tra i barbari che hanno commesso quell'atroce gesto vandalico si fosse affacciato almeno una volta al di fuori, le cose sarebbero proseguite diversamente. Ora però, nella mia stanza, resta solo una lastra di vetro da cui si può soltanto vedere di sfuggita uno squarcio di illusoria libertà. Le stelle non hanno più un corpo, ma si mostrano come riflesso sbiadito e spiaccicato sul vetro di una luce che pare abbia bisogno di me per brillare come prima. Quando piove, a volte, le gocce oltrepassano le crepe cristalline del nastro isolante ed io la vedo, la mia piccola finestra che piange malinconica, perché nessuno prima ne aveva mai colto la bellezza ormai sciupata.